guidate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Bentrovati e bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare è Le Dita nella Presa, trasmissione di approfondimento tecnologico questa settimana, informazione inedita. Ciao.
Ciao.
E in questa formazione andremo ma con una vera pluralità di contributi esterni, telefonate fatte e che faremo, parleremo un po' dell'Hack Meeting che è ormai alle porte, infatti è la prossima settimana. E allora che dire, l'Hack Meeting, come già detto in qualche altra trasmissione, sarà quest'anno a Genova, verrà ospitato dalla Buridda, non la stessa Buridda che già lo ospitò 14-15 anni fa, quanti?
Non mi ricordo, ma non possono essere 15 perché è la 15ª edizione, la prima edizione
non è la, quindi è la 21ª edizione.
È la 21ª edizione. No, ma dovete scusarmi, è che io sono stata congelata dopo i primi anni dell'Hack Meeting, mi hanno risvegliato dopo 20 anni, sono macchina e quindi mi mancano dei pezzi. Quindi qualche edizione è la 21ª?
È la 21ª, ma è vero che il sito fa di tutto per confonderci, perché dalla decima in poi si è sempre scritto 0x e il numero dell'edizione è scritto in esadecimale. Quindi la decima edizione non è stata a 10 ma è stata a e da lì poi alla 16ª si è arrivati a 1-0, che in esadecimale vuol dire 16, e in effetti l'edizione di quest'anno è 0x15, cioè 21.
Molto esoterico,
esatto. E quindi 21ª edizione, mi sa che 14 anni fa è stata comunque l'edizione alla Buridda, ma non era la stessa Buridda perché nel frattempo è stata sgomberata e rioccupata, e come ci racconterà poi appunto uno dei compagni genovesi in una corrispondenza che manderemo in onda più avanti. Nel frattempo noi 2 settimane fa avevamo già fatto una puntata di lancio di Hack Meeting e il calendario iniziava ad esserci qualcosa, ma per parlare dei contenuti ci siamo soffermati sui contenuti dell'anno scorso, per parlare comunque di che cos'è Hack Meeting e che cosa potreste trovarci. Ma adesso invece il calendario inizia a diventare altro che fitto.
Beh sì, perché come è tradizione dell'Hack Meeting, il calendario si riempie soltanto veramente a ridosso dell'evento stesso, quindi
fino a qualche anno fa era molto molto peggio. Io credo ai primi Hack Meeting in cui sono andato, una settimana prima non c'era nulla di nulla.
Ma è anche vero che nonostante che abbiamo qua il programma con gli orari e tutto, dovete anche un po' aspettarvi che quando arrivate lì tutto sia un po' saltato per aria, insomma, il programma si fa veramente come una creatura vivente durante i giorni dell'Hack Meeting.
È vero, gli orari sono di massima, però invece i contenuti, diciamo che quasi tutti quanti quelli che vedete poi effettivamente ci saranno, ce ne saranno senz'altro anche di nuovi, però comunque i contenuti che voi vedete ci saranno, e questo è già carino da avere come anticipazione, no? Per
sì,
sapere
sì.
Che cosa è che ci aspetta.
I contenuti ci sono sicuramente, anzi ce ne saranno sicuramente anche molti di più, perché se scorrete la pagina del programma che trovate a www.hackmeeting.org, poi seguite Genova e programma, trovate anche la voce Talk 10 Minutes. Nei 10 minutes si possono scovare chicche inaspettate, c'è un florileggio di contenuti incredibili. L'altro anno mi ricordo che ci fu un seminario anche sullo squirting.
È vero, l'avevo dimenticato questo, in effetti non avrei dovuto dimenticarlo. E i 10 minutes in effetti sono veramente un momento particolare, sono una cosa che penso sia piuttosto recente nella tradizione di Hack Meeting, che viene da 3-4 anni fa.
Sì, ma come ti ho detto io sono stata congelata.
Tu eri congelata, quindi non ne sai nulla, allora te lo racconto a te,
sì,
che sei congelata. Non è vero, l'hai già visti i 10 minutes?
L'ho visti l'altro anno, mi hanno scongelato l'altro anno, anzi no, mi hanno scongelato per l'Hack Meeting di Pisa. E 10 minutes l'ho visti a Pisa e all'Hack Meeting in Valsusa l'altro anno.
Guarda, credo, non vorrei sbagliare, che gli Hack Meeting per la prima volta ci siano stati a Napoli. Non ne sono sicurissimo, ma
no,
questo...
Firenze, credo che sia stato Firenze nel 97 o 98.
Nel 97 non c'era l'Hack Meeting.
98 allora.
Allora da sempre.
Firenze.
Cioè ci sono sempre stati 10 minutes.
Ah, i 10 minutes, ho capito, gli Hack Meeting.
No, i 10 forse ho sbagliato a dire, in effetti.
I 10 minutes non saprei, prego.
Mi sa che i 10 minutes sono stati introdotti a Napoli, quindi 4 anni fa, 5 anni fa, chi lo sa, una cosa del genere. E consistono in questa formula un po' particolare. C'è un momento fissato nella giornata a cui in realtà viene anche dato molto risalto. Quindi durante i 10 minutes non ci sono altri seminari, tutto è sospeso. Mentre in genere i seminari si accavallano tantissimo. Cioè ci sono proprio più stanze, seminari, più naturalmente poi sono quelli improvvisati, quelli fatti da fronte alla birra, nei corridoi, quelli lasciamo perdere, ma comunque proprio da calendario in genere ce ne sono 2 o 3 contemporaneamente. I 10 minutes no, fanno eccezione, quando c'è un 10 minutes non c'è nient'altro, un evento molto importante, e però invece hanno una formula del tutto giocosa. La formula funziona così, ci si potrebbe registrare prima, ma tendenzialmente non lo fa nessuno, cioè 10 minutes ci si registra, diciamo, durante la giornata e soprattutto nell'ultima ora ci si registra con questa procedura: c'è un cartellone da una parte, tu vai e ti segni. La regola, appunto, 10 minutes vuol dire 10 minuti, e quindi la regola categorica è che tu non puoi stare più di 10 minuti, non è che 10 minuti più le domande, 10 minuti e basta. Dopo 10 minuti verrai cacciato da un paio di persone che si prendono l'onere di fare da moderatori o moderatrici.
Sì, diciamo che anche se la tua presentazione in quei 10 minuti, il tuo discorso è veramente piaciuto molto, verrai cacciato lo stesso. Quindi magari poi ci si sposta, si creano una serie. Però la cosa bella,
dire che quella è proprio l'idea, cioè di lanciare una cosa che poi prosegue naturalmente, non è di lanciare una cosa che poi muore.
Certo, dipende
dal
tema. Ho visto anche cose morire.
Succede, non so a cosa stai facendo riferimento, ma può darsi che succede.
E comunque la cosa molto bella è che tu, come persona che va ad ascoltare i 10 minutes, che peraltro sono di notte, quindi per esempio quest'anno li vediamo,
cioè, sono da calendario alle 23.
Alle 23 da calendario, insomma, sì, diciamo che saranno alle 23.
Sì, sì.
Vanno avanti nelle ore piccole. Diciamo che la cosa bella è che tu sei completamente rilassata, perché proprio stai lì e ti passano avanti tutta questa differenza di argomenti che non c'entrano neanche niente gli uni con gli altri, a parte il tema dell'hacking ovviamente, che però appunto spazia dallo squirting allo sport, alle macchine, può essere qualunque cosa, per cui è molto rilassante, perché anche se becchi quello che non ci capisci niente, sai che durerà 10 minuti e che dopo magari ci sarà qualche cosa dove potrai capire qualcosa di più.
Sì, è vero, in genere l'atmosfera, no, quando ci sono i 10 minutes è un po' stile popcorn, cioè che uno sta lì e più o meno se li guarda che passano avanti, ad alcuni si distrae, alcuni lo fomentano tantissimo, altri non gli interessano, ma tu comunque stai lì perché tanto vanno avanti. E una cosa che è molto carina e anche magari per certi versi liberatoria è il fatto che a volte quando uno presenta un seminario si sente, come dire, si sente autorizzato a portarlo solamente quando ha qualcosa di veramente nuovo e importante da dire. Poi questo naturalmente dipende dall'esuberanza di ognuno, però più o meno l'idea è che tu fai un seminario se hai qualcosa di importante da dire. Nei 10 minutes invece si è invitati a fare un 10 minutes anche soltanto su cose che magari si vuole segnalare che si è scoperto una certa cosa. Quindi magari c'è qualcuno che ti dice: guarda, io ho preso questo sito qua, ti fa vedere pure, no, magari col proiettore, proprio tipo il sito da cui ha fatto ha seguito quel tutorial specifico e sono riuscito a fare questa cosa. Non me la so inventata io, per l'appunto ho seguito un tipo che mi ha spiegato come fare, però è fighissimo e quindi te lo dico pure a te, fallo. E quindi ci trovi di tutto. Mi ricordo c'è stato quello sul come fare una piccola borsetta, una pochette, che però fosse una gabbia di Faraday, quindi che schermasse la radiazione in modo che tu ci puoi mettere dentro il telefono e quello è isolato, eppure lo puoi tirare fuori quando invece vuoi usarlo.
Guarda, è proprio il 10 minutes che è rimasto più impresso anche a me. Esattamente quello che avrei citato.
Vedi, abbiamo avuto la stessa idea. E anche quello in realtà partiva da un'idea, diciamo, non del tutto originale. Cioè,
no, veniva da un seminario che chi presentava aveva seguito durante un ACM meeting in Spagna.
Mi sembra di sì. Sì,
ma
sì.
Vogliamo vedere il programma di quest'anno?
Andiamo a vedere il programma di quest'anno e io direi che man mano che troviamo delle cose così che ci interessano e che vogliamo approfondire, entriamo magicamente e telematicamente in contatto con gli autori o con qualcuno dei curatori del talk. Che dici?
Quindi sì, dico che è un buon metodo di procedere. Vediamo che gli eventi, gli incontri, i talk dell'ACM meeting iniziano venerdì 6 ecco, alle 16:30 con Hack Your Sport.
No, iniziano alle 16 in realtà, occhio che il sito si guarda strano.
Mi raccomando, arrivate puntuali, non arrivate alle 16:30 che sennò il talk è già cominciato.
Esatto, ma soprattutto in realtà iniziano, sempre una cosa mi fa piacere dire, che le assemblee sono da calendario, sono considerate tutte quante plenarie e non relegate ad un gruppo che ne gestisce l'organizzazione. L'assemblea in cui si decide tutto è un momento fondamentale della giornata e non si va avanti senza.
Sì, perché ricordiamolo che nell'ACM meeting non ci sono organizzatori e partecipanti, ma tutti coloro che attraversano lo spazio dell'ACM meeting, sia virtuale che fisico, sono allo stesso tempo organizzatori e partecipanti, quindi la plenaria è una parte vitale.
Sì. Tra l'altro l'anno scorso, non so se anche altri, per ribadire l'importanza di questo fatto, si è messa la plenaria al subito prima di pranzo.
Sì, perché che ha creato un po' di disperazione comunque.
Disperazione, ma no, in quel modo era ovvio che tutti quanti dovessero essere presenti, perché se non si fa la plenaria e si fa tardi, poi non si pranza.
E quello è un dramma abbastanza condiviso. Bisogna anche dire che c'è sempre una gestione del gruppo cucina che si autogestisce e si forma sul momento, che è sempre fantastica, riescono a far da mangiare per bocche affamate.
Veramente sì. E quindi si apre, come dicevi, alle 16 con due seminari in parallelo, ma veramente molto diversi. Tre? No, mi pare due.
È appunto Hack Your Sport, e quindi ci sarà una presentazione di quello che è questo approccio allo sport come sport popolare, un approccio anche che mette in discussione le questioni di genere e quindi tutto quello che è legato al genere nello sport. Ora nello specifico non so di che cosa si parlerà, però questa cosa di hackerare lo sport è molto diffusa in tutti i centri sociali e anche in tutto il mondo, insomma si vede questo crescere di palestre un po'
e in parallelo invece un dibattito, diciamo, più pretendente informatico, più teorico sul GDPR, di cui tra l'altro in trasmissione qualche parola abbiamo già speso, cioè il nuovo regolamento sulla privacy, e quindi si discuterà anche di questo.
Tutte quelle mail che vi sono, diciamo, per i meno addentro, tutte quelle mail che vi sono arrivate in cui dicevano vuoi continuare erano dovute al nuovo regolamento sulla privacy, per capirne qualcosa di più può essere una buona occasione. Poi alle 5
c'è un seminario veramente molto particolare, sì, che è quello Onestà sul voto elettronico, e chiaramente il titolo è un po' uno sfottò ai 5 Stelle e ai loro slogan, ed è un seminario anche che è arrivato ad ACM Meeting in una maniera piuttosto bizzarra, ma che comunque credo saremo felici di vedere e di parteciparvi. si parla di una panoramica dei problemi che ha il voto elettronico e quindi di quali sono le superficialità di chi ne decanta le lodi in maniera incondizionata.
Quindi immagino che si parlerà di piattaforme come Rousseau.
Si parlerà senz'altro anche di quello, ma penso si parlerà soprattutto di esperienze internazionali sul voto elettronico.
Quindi il partito pirata.
Il partito pirata però non è mai riuscito a fare il voto elettronico da nessuna parte, credo, se non all'interno del suo forum.
Quindi mi consigli, per capire un po' di più, che magari dovrei andarmi a seguire questo.
Sì, io però mi sono un po' documentato su questo ed era molto interessante secondo me, perché davano parecchio risalto ad una sentenza che c'è stata in Germania, che in effetti dice un punto particolare, io lo segnalo brevemente, cioè dicevano che in Germania, non so quale corte, ha detto che il voto elettronico è incostituzionale, non solo e non tanto perché non è sicuro, motivi del genere, ma perché se anche fosse sicuro la prova della sua sicurezza non sarebbe una prova accessibile al cittadino comune. Cioè, un sistema di voto non basta che è sicuro, ma deve esserlo anche agli occhi di tutti, mentre un sistema elettronico è tipicamente molto complesso, lo può capire meno dell'1% della popolazione, e questo non va bene. Ora, con tutto lo scetticismo sulla democrazia rappresentativa, questo secondo me è comunque un'affermazione interessante, non mi spingo oltre, però può valer la pena fare un salto qui.
Sì, poi alle 17 sempre, però nella sala B, c'è un altro seminario dal titolo un po' particolare, un gruppo è il proprio peggior nemico. Prende ispirazione dall'intervento di Clay Shirky del 2003, l'intervento in una conferenza, immagino, un gruppo è il proprio peggior nemico, quindi si discute di come gruppi umani da più di 3 persone in su, indipendentemente dalle tecnologie, e quali sono le dinamiche che si sviluppano in questi gruppi. Quindi insomma le tematiche sono varie.
Proporrei di prenderci una pausa musicale, che dici, visto che è un po' che stiamo parlando.
Penso che sì, abbiamo parlato tanto.
Se lo merita chi ci ascolta. Ciao.
Dell'evoluzione, al sistema detta legge, ci dirige, ci protegge, da noi stessi alza muri spessi un metro e li sorregge, ci guida come pecore nel gregge, ci rende spettatori, prevede i nostri errori e li corregge, il sistema industria, azienda, informazione, e vuole risultati senza la minima emozione, la perfezione, da raggiungere a ogni prezzo, il sistema è il fine, ed è pronto a usare ogni mezzo, il sistema sa, stabilisce ogni necessità, alza altari per la nascita di nuove civiltà, mosse da una volontà unica, un grande cuore freddo di titanio sotto una membrana umida, il sistema dà piacere, lo tramuta in dipendenza, in cambio chiede solo l'assoluta obbedienza, blocca e demolisce ogni interferenza mentre alza torri in nome del progresso e della scienza. Gelido chirurgo, calcola ogni numero, terapia d'urto per il piano di recupero, in questa caccia all'uomo su scala globale, questo è l'ultimo passo, questo è l'atto finale.
Mi sa che è finito, mi sa che è finito pure a me. E allora torniamo in diretta e continuiamo a leggere il programma di Hack Meeting. E vedete che è già un po' che parliamo, che ci affatichiamo e ancora il programma del venerdì non si è concluso, e questo non può che essere buon segno. Eravamo arrivati alle 18, così sono tutti quanti orari che poi non corrisponderanno mai alla realtà, ma proprio mai.
Però diciamo che quantomeno la conseguenzialità sarà questa.
Cioè dici dopo le 17 ci sono le 18.
Sì, o comunque dopo il gruppo, un gruppo è il proprio peggior nemico, nella stessa sala ci sarà esperimenti di archeologia videoludica, il caso Petit Computer.
Guarda, io non me la sento di prendere questa affermazione così grossa, cioè dire che tutto quanto manterrà quest'ordine, addirittura la stessa sala. Però possiamo dirlo comunque, figurati, tanto poi chi ci viene a cercare.
No, penso, io mi ricongelo.
E tu proprio risolvi il problema del tutto, ci vediamo sempre alla Queening di Genova del 2030.
E quindi questo caso Petit Computer, non saprei, non so bene di cosa si tratti, però se venite venerdì pomeriggio a una certa ora troverete un talk che parla di questo, come anche
che parla in pratica, per mettere due parole, di riprendere, da quello che ho capito, alcune console per giocare su piattaforme particolarmente anziane. Non sono preparato su quanto anziane, ma comunque mette insieme tutta quella parte della retro informatica, cioè quindi del rifar funzionare informatica vecchia ma comunque ancora valida, con la parte anche di videogiochi. In contemporanea c'è Gentrop, che è una cosa anche questa abbastanza nerd, però molto diversa, cioè è un generatore di rumore bianco. Che il rumore bianco, tu lo sai che cos'è?
Il rumore bianco è quando la tua televisione non prende nessun canale.
Tipo il cielo sopra Neo Tokyo. Cioè è quel rumore in cui, com'è, tutte le frequenze hanno la stessa intensità media, mi sembra, sì. Sì.
È un po' poltergeist.
E uno dice: perché me ne faccio di un generatore di rumore bianco? Cioè, in genere quello lì non è un effetto desiderato, il rumore bianco.
Ma sai che sembra che aiuti i bambini ad addormentarsi?
Guarda, io per un periodo l'ho usato per studiare, ma non è stato un bel periodo.
No, quindi, pure perché ti addormentavi, immagino.
No, non mi addormentavo per nulla. No, lo usavo perché studiavo in posti rumorosi, però la musica mi distraeva, e invece il rumore grigio te lo vai a mettere nelle cuffie e copre tutti gli altri rumori, ma non ti distrae per nulla. Però
quindi può essere utile avere un generatore di rumore bianco. Se avete un bambino piccolo che non dorme, invece di cantargli la ninna nanna, gli generate del rumore bianco digitale. Se dovete studiare e non ci riuscite,
è vero, in effetti è un ottimo uso, chissà perché non ci hanno pensato. Loro invece pensano ai numeri casuali, cioè i generatori di rumore sono comodi perché quando un generatore di rumore è fatto in certe maniere specifiche ti genera i numeri casuali, dici che me ne faccio dei numeri casuali, e il problema è che a volte i numeri casuali ti servono in crittografia, e però i computer, che sono macchine che seguono procedimenti ripetitivi, non sanno fare i numeri casuali perché non concepiscono il caso, e quindi possono fare solamente numeri che sono detti pseudo casuali, cioè appaiono casuali ma non sono veramente frutto del caso, sono il frutto di un procedimento logico matematico. Se vuoi un numero veramente casuale ti serve un oggetto hardware che faccia un numero casuale, e questo lo si può fare sfruttando alcuni processi fisici che fanno proprio questa cosa. Io non so quale di tanti procedimenti abbiano usato loro, però diciamo questo è il tipo di cosa, quindi è la creazione di un piccolo oggetto hardware che poi fornisca numeri casuali al nostro computer, quindi una cosa mai più senza, secondo me.
Alle 19 invece ci sarà la presentazione di Datacrazia. Datacrazia, un libro appena uscito che indaga quella che è la nostra società oggi, che le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e entrano capillarmente nella nostra vita quotidiana, quindi indaga questioni legate alla profilazione, big data, e in modo multidisciplinare e critico, quindi la presentazione del libro.
E in contemporanea c'è un talk di cui abbiamo anche già parlato 2 settimane fa, che è CTP, che vuol dire consulente tecnico di parte, uno studio sugli algoritmi di cell reselection. Ne abbiamo già parlato 2 settimane fa, quindi non vi tedio più di tanto, ve la andate a ricercare se davvero vi interessa. Si parla comunque di telefonia e aspetti legali, soprattutto sulla localizzazione dei telefoni. Poi c'è un talk attesissimo.
Quello su Mastodon.
La cena, parlavo della cena.
Ah, la cena.
C'è la cena.
Sì. Beh sì, perché a quel punto diciamo che lo stomaco incomincia a reclamare, e dopo la cena, e quindi dipenderà un po' da quanto si prolungherà la cena, ci sarà la presentazione di mastodonbida.im. Mastodon è un nodo del Fediverso, praticamente è un social network autogestito. Io non l'ho mai usato, non so se tu hai provato ad utilizzarlo.
Io, cioè, siccome diciamo, è un social network in stile Twitter, diciamo più che in stile Facebook, io l'ho usato come io uso Twitter, cioè lo guardo e basta, guardo quello che scrivono gli altri, ma io non c'ho un account.
Ah, sei un lurker.
Io sono un lurker, esatto.
Ok, si è dichiarato.
Sì, è una specie di Twitter un po' diverso, distribuito, con alcune cose anche interessanti. Sicuramente ci sarà tanto da discutere, ma del resto i social network, come sempre da un bel po' di anni, se ne parla tanto ad Hack Meeting, e appunto è stato presentato questo nuovo nodo di un sistema federato che è gestito da alcuni compagni bolognesi. E in contemporanea invece c'è un'altra presentazione parecchio più tecnica, perché si parla dell'uso di radio in alta frequenza per la trasmissione di dati digitali, che è una cosa che non fanno in tanti ma si può fare, e tante volte si chiama packet radio questa cosa, parecchie volte Hack Meeting se ne è parlato. Ma qui in particolare si parla del solo ascolto di comunicazioni digitali, e niente, insomma, se vi guardate la descrizione vedete che sarà una cosa piuttosto tecnica per ricostruire traffico dati che passa sopra le frequenze e che si può ricevere con strumenti radio amatoriali. Insomma,
sì,
una
che
cosa...
penso che probabilmente vedremo anche questi strumenti. Qui si parla di canna da pesca, un'antenna che utilizza una canna da pesca, insomma sarà anche pratica.
Sì, la canna da pesca, sì, sarà anche una cosa pratica, poi naturalmente in questi casi dipende la fortuna di quello che si riesce ad ascoltare, visto che si parla solo di radioascolto e non di radiotrasmissioni. E poi i The Minutes
di cui parlavamo prima, e finisce così il nostro venerdì scivolando nella notte del sabato.
E allora noi facciamo sentire una corrispondenza che abbiamo registrato, in cui appunto iniziamo a parlare dell'Hack Meeting e di quello che si sta muovendo in città per questo Hack Meeting. Allora, siamo qui in collegamento con uno dei compagni che a Genova sta da tempo seguendo l'arrivo di Hack Meeting in questa città, o meglio il ritorno, visto che Hack Meeting a Genova c'è già stato ormai un po' di anni fa. Ciao!
Ciao, ciao, sì, un po' di anni fa.
Un po' la parola
ci fa sentire vecchio un po' questa cosa qua, era il 2004, per cui... un bel po' di anni fa, via.
Era il 2004, un bel po' di anni fa, in effetti, e sicuramente tantissime cose sono cambiate, quindi inutile fare paragoni di alcun tipo. Vorrei invece parlare con te di come si prospetta l'Hack Meeting di quest'anno, la sua specificità cittadina.
Allora, sì, sono cambiate tantissime cose, alcune sono rimaste le stesse e ci tengo a raccontarle, nel senso che nel 2004 Hack Meeting si fece in Buridda, nella sua vecchia sede, e poi quel Buridda lì è stato sgomberato e ne abbiamo occupato un altro, e quest'anno l'Hack Meeting lo abbiamo proposto di farlo, e alla fine lo faremo nella nuova Buridda, occupata pochi anni fa, per cui questo corso e ricorso storico è così gustoso da questo punto di vista.
Sì, noi... gustoso è anche un riferimento al nome, suppongo.
Sì, certo. È bravissimo che conosci i dettagli della Buridda, che è un piatto di pesce tipico genovese, questo lo diciamo per chi non lo sapesse. Dunque, noi ci stiamo preparando per questo evento abbastanza in pompa magna, ci siamo occupati di coinvolgere il più possibile quante più realtà cittadine avessero mostrato interesse per l'Hack Meeting, e le realtà cittadine che hanno mostrato interesse sono tante. Abbiamo fatto qualche warm up, qualche evento di presentazione, qualche seminario collegato all'Hack Meeting dal punto di vista contenutistico, dal punto di vista organizzativo, presso tutta una serie di altri centri sociali o comunque posti legati al movimento qui a Genova, e ne faremo altri fino a praticamente al ridosso, e poi siamo pronti a ospitare quante più persone possibili da venerdì prossimo, fondamentalmente, che è l'inizio ufficiale dell'Hack Meeting.
È l'inizio ufficiale, ma come sappiamo ad Hack Meeting in parecchi, non grandi folle, ma sempre più di qualche unità, vengono già da giorni prima, perché diciamo anche se l'evento è del tutto orizzontale, autogestito, allora naturalmente anche la distinzione tra logistica e svolgimento si affievolisce sempre di più, no? È qualcosa che penso chi è stato ad Hack Meeting ha visto con i propri occhi, il fatto che dall'organizzare la cucina al preparare, non lo so, le prese per la corrente, dove serva, tutto è trasformato in un momento laboratoriale, tutto si fa insieme, e per quanto naturalmente questo non sminuisca l'apporto e la fatica che sicuramente i locali stanno mettendo, ecco, credo che però sia veramente una cosa anche affascinante per certi versi.
Un evento assolutamente affascinante, non sminuisce assolutamente il lavoro che i local fanno, che chiaramente come ogni anno cruciale, perché chiaramente hanno le radici sul territorio, già abbiamo cominciato a lavorarci mesi fa, eccetera. Dopodiché la Buridda quest'anno, come tutti i vari posti negli anni passati, non organizza l'Hack Meeting. L'Hack Meeting viene organizzato dalla sua comunità di riferimento, che fa riferimento, pardon la cacofonia, alla mailing list hackmeeting@autistici.org. E quindi l'organizzazione è completamente autogestita, auto anche nei confronti del posto che lo ospita, che ci mette chiaramente le braccia, l'intelligenza, la passione di chi partecipa all'organizzazione, ma ci aspettiamo più gente possibile già da domani, fondamentalmente. Siete tutti invitati, c'è la parte logistica dell'ospitalità è già molto avanti, per cui chiunque voglia venire per una mano all'organizzazione ha posti per dormire in Buridda stessa, sia dentro che posti per le tende, eccetera, e più siamo e più ci divertiamo. Le cose da fare chiaramente sono sempre tante, la quindi è un evento molto particolare dal punto di vista logistico, perché tutte quelle prese di corrente di solito non servono in Buritta.
Mettiamo a dura prova in genere i posti che ospitano.
È un po' complicato da quel punto di vista, per cui cioè, se, per chi viene da domani c'è da fare per tutta la settimana.
Senti, dal punto di vista invece dei contributi che vengono da fuori, mi sembra che tu dicevi l'Acmining è l'evento organizzato dalla comunità che poi effettivamente lo fa e non da questo o quel posto in base all'anno, e direi che quest'anno la prova di organizzazione dal punto di vista dei seminari proposti è stata veramente sorprendente rispetto a delle abitudini, per la verità, un po' fricchettone di Acmining, per cui tipicamente sarà anche il bello della diretta, ma insomma in genere i seminari arrivavano non all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, e quest'anno sono sicuro che ne arriveranno tanti altri all'ultimo momento, ma comunque intanto c'è già un programma veramente fitto. Io ho seguito un po' anche l'organizzazione del calendario e diventa già complicato incastrarli. Arriveremo sicuramente ad avere quattro seminari in contemporanea o seminari che vanno avanti fino alle 5 di notte.
Dunque, noi ci siamo immaginati un minimo, diciamo così, di tre stanze che possono lavorare contemporaneamente a fare seminari. Saranno tutte quante organizzate al meglio possibile, che non vuol dire il meglio possibile in assoluto, ma il meglio possibile per quello che riusciremo a fare. Se uno va sul sito acmeeting.org, clicca sul link del 2018, c'è una voce di menu programma, e sì, in effetti hai ragione tu, cioè molti degli slot sono già pieni con titoli, abstract e chi più ne abbia ne metta. Poi è chiaro che il cartellone con i seminari dell'ultimo secondo che faremo alle 4 del mattino di sabato sono un must, cioè se non ci fossero ce ne inventeremmo i finti, non so come dire, è un po' una cifra caratteristica che quella non mancherà sicuramente.
Però sicuramente, del resto anche... Dire, no? I seminari non sono nemmeno in realtà l'unica cosa, la più importante, nel senso che tanto altro di apprendimento, di scambio collettivo poi avviene anche in tanti altri momenti che non si propongono come seminariali, un po' per la timidezza che alcune nerd dimostrano, un po' perché a volte le cose magari non partono come dei seminari, ma sempre facendo cose insieme qualcosa di fatto diventa comunque un'esperienza di apprendimento per tutti quelli che ne fanno parte. E insomma, quindi il programma è fitto, ma c'è tanto altro anche oltre al programma, di questo ne potete star certi.
C'è assolutamente tanto altro. La caratteristica principale dell'Acmeeting negli anni, ma non solo in questo che verrà, ma l'esperienza del passato ci parla, è che la sua caratteristica fondamentale, che la distingue dai tanti eventi di riferimento, dalle tante comunità hacker, dalle altre comunità hacker o autodefinite tali, è che la comunità, la sua comunità è il punto centrale, e quindi il valore assoluto di venire, partecipare, respirare l'ambiente, vivere l'autogestione dell'evento, vivere l'autogestione del posto, conoscere l'esperienza in questo caso genovese, riportarla a casa. Il valore fondante dell'Acmeeting è questo qua. I seminari sono una parte importante, il valore tendenzialmente è molto alto, però ecco, la cifra, come ogni volta di questo incontro, è l'incontro della sua comunità.
E con queste parole io ti lascerei, che dobbiamo proseguire la trasmissione, ma grazie davvero per essere stato in corrispondenza con noi, e ci vediamo tra pochissimo a Genova.
Ci vediamo tra pochissimo a Genova. Fammi dire ancora una piccolissima cosa.
Certo, quelle che vuoi.
Tantissimo. In Buritta negli ultimi mesi è nata insieme a rimorchio, diciamo così, alle esperienze fiorentine e bolognesi, una radio AM che si chiama Radio Gramma,
cioè in onde medie.
In onde medie, assolutamente, e che trasmette dalla Buritta stessa, con il trasmettitore, l'antenna e tutto quanto da là dentro. E nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto un appuntamento settimanale che parlava di Hack Meeting? Abbiamo parlato con anche noi con degli ospiti, qualcuno che aveva già presentato il suo abstract per il talk, e un po' raccontato di quello che sta avvenendo fuori. Durante la meeting stesso Radiogramma sarà funzionante e noi ci ripromettiamo di fare un punto della situazione dell'Hack Meeting almeno una volta al giorno durante la
Finalmente il giornale radio di Hack Meeting.
Il giornale radio di Hack Meeting.
Allora di pranzo potremmo godercelo.
Con le medie, con la radiolina che manda solo i medi come se fossero gli anni 50. Non vediamo l'ora.
È veramente una roba bellissima ed emozionante. Anche io non vedo l'ora. E a maggior ragione, allora ci vedremo a Genova.
Dai, ci vediamo presto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E fino a questa corrispondenza ne avevamo un'altra pronta, ma forse ci sono degli inconvenienti tecnici. Allora vediamo che ci dicono dal potente mezzo tecnologico che stiamo usando, cioè il telefono. Volevamo presentare una vera esclusiva, perché avevamo qui con noi l'autore di un seminario che purtroppo ancora non è stato inserito sul sito. Aspettate un secondo. Un seminario che è stato già presentato in mailing list, ma non sarà ancora inserito sul sito. E con questo magari colgo l'occasione per raccontarvi questa cosa della mailing list, che è piuttosto caratteristica, nel senso che nella lista Hack Meeting funziona che quando vuoi proporre un seminario, è vero che va bene più o meno in qualsiasi modo, cioè puoi anche arrivare all'ultimo e dire voglio fare un seminario e lo puoi fare, però ti si chiede di scriverlo in una mailing list. Non è che c'è un processo di accettazione degli articoli, c'è invece funziona che uno scrive in mailing list, lo dice, la cosa grosso modo è accettata più o meno in automatico, però l'idea è che se uno lo dice in uno spazio pubblico e non a alcune persone in privato, possono nascere domande e interventi di vario tipo, cioè ci possono essere aggiunte, persone che dicono mi interessa moltissimo, persone che dicono io volevo proporre una cosa simile, facciamolo insieme, e così via. In generale proporre un seminario è già un inizio di una discussione, e quindi tutto si propone in mailing list e poi da questa viene riportato sul sito. Adesso con noi al telefono, se ci sente, c'è qualcuno che ha presentato qualcosa in mailing list, ma non so se lo sapevi, mica sei finito ancora sul sito.
Lo so che non sono finito, perché è responsabilità mia finire sul sito, come in ogni buon evento autogestito e auto-organizzato, ma se io non lo faccio nessuno lo farà per me, come si dice, quindi lo ben so.
Allora ti chiederei, se puoi, di
questa cosa il più breve possibile.
Ti chiederei di allontanarti leggermente dal microfono, perché arriva un po' saturo.
Ok, così meglio?
Un pochetto.
Va bene. E io infatti quello che tra l'altro, cioè, credo che sia importante che lo faccia anche con una certa velocità, perché il mio talk si inserisce in quella che è la lista poi dei talk base che verranno proposti a Hack Meeting. Cioè, come avete accennato già la volta scorsa in trasmissione, ci saranno dei percorsi, diciamo, più semplici anche di avvicinamento al hacking, e quello che proporrò io sarà uno di questi, perché sarà un workshop hands-on sull'utilizzo della piattaforma Arduino, che è un piccolo microprocessore ATM, che ATM, se non mi sbaglio, io dico sempre cavolate quando parlo di robe tecniche, quindi...
Sì, sì, è corretto.
ATM. E quindi è questo piccolo microprocessore che ha, diciamo, è abbastanza standard nell'ambito dei progetti, dei piccoli progetti autogestiti, e che faremo questo piccolo seminario in cui, diciamo, spiegherò, condividerò meglio come collegare dei sensori e come scrivere un programma e come generare il progetto che porto è un autoannaschiatoio, ovvero un sistema che controlla temperatura, ambiente e luce, e fa sì di creare una piccola terra autogestita anch'essa.
Ho capito.
Dico che un talk base in generale l'ho presentato perché Arduino è una di quelle cose che nell'ambito dell'hacking ha avuto forse una brutta nomea, ovvero almeno secondo il mio punto di vista, perché è quel tipo di piattaforma che, essendo molto semplice, si abbina molto bene a chi vuole proporre una startup, vuole proporre un progetto che magari ha un'idea, allora dice io la realizzo con Arduino, così faccio vedere che funziona e poi trovo qualche investitore. Invece, insomma, la mia volontà è anche cercare di andare contro questo modo di vedere le cose, che poi è assolutamente, come posso dire,
cioè tu dici questo genere di cose
da
un certo punto di vista, che come le interpreti tu, possono essere visti come un mezzo semplice e didattico per imparare una tecnologia nuova, ma da altra sono diventate anche famose per essere usate come un mezzo di prototipazione, cioè con cui tu con Arduino ci fai la bozza, in realtà quello vero poi pensi di farlo con un meccanismo industriale a larga scala, e la bozza ti è utile perché poi tu vai alle fiere a cercare l'investitore e c'è già una roba che più o meno funziona.
Esatto. E invece quello che vorrei portare è una bozza che però rimane bozza, e comunque far vedere che è anche un progettino con Arduino, forse anche diciamo sotto scala per quello che un Arduino può fare, perché è veramente semplice, anche veramente un'introduzione, come posso dire. Mi aspetto anche che ci saranno degli altri contributi, delle obiezioni, cioè che ne nasca più un workshop che non un talk, diciamo, tenuto solo da me. E quindi di fare questo progettino in cui si libera Arduino dalle tante facezie che lo legano alle startup, e invece viene fuori un progettino autonomo che finisce là senza la speranza di catturare qualche investitore.
Ti voglio dire, quindi tu raccomanderesti il seminario che farai ad una persona che non sa cos'è Arduino ma gli piacerebbe imparare, o c'è bisogno di qualche capacità specifica prima di poter assistere, insomma, almeno prima di poter capire bene che cosa succede?
No, per come l'ho strutturato io, credo che una minima comprensione di cosa sia un circuito elettrico e di che cosa sia un programma, di che cosa sia più che un programma, un editor di testo che ci permette poi di scrivere delle regole, delle istruzioni che sono poi il nostro programma e che vengono passate al processore di Arduino, credo che sia veramente sufficiente. Da lì, diciamo, si costruirà insieme come attaccare il circuito, come disporre i sensori, quali sono le prerogative di ciascun sensore, e quindi sì, penso che sia veramente uno di quei talk base, anzi che può essere anche molto interessante per chi magari non vede nella programmazione una qualità in sé, perché magari non ha mai avuto interesse a avere a che fare con un computer, a scrivere del software per degli scopi, diciamo, informatici, però invece vede in un Arduino che comunque ha la capacità di modificare la realtà concreta, cioè è un attuatore, come dire, può realmente modificare l'ambiente, sentire la temperatura e fare cose, avere un piccolo motorino, magari può essere interessante, anche stimolante, per chi ha dei problemi concreti, e quindi così facendo si avvicina al software, si avvicina alla scrittura di un programma.
Va bene, io ti ringrazio, e ti ringrazio anche per aver introdotto un tema che ancora noi non avevamo avuto il tempo di introdurre, cioè quello dei cosiddetti talk base.
Percorsi base.
Eh sì, che insomma, più o meno da sempre vengono sempre curati, e di cui questo è sicuramente un inizio. Io ti ringrazio, e però ti saluto anche, se non hai altro da aggiungere, perché il tempo è tiranno.
Sì, no, volevo solo condividere il fatto che per me Arduino è sempre stato uno spazio dove appunto era possibile conoscere persone che magari condividevano i propri interessi, ma credo che l'aspetto più interessante e direttore era di persone che non condividevano i propri interessi, e che quindi ne lasciavano delle divergenze e degli spazi di discussione che in un luogo appunto aperto e interculturale, interdisciplinare come l'ACMeeting sono sempre dei buoni momenti di discussione, di confronto e di scoperta.
Va bene, ti ringrazio ancora e a presto risentirci.
Buona serata. Ciao.
Ciao.
Abbiamo introdotto questo tema dei percorsi base, perché come stavi dicendo tu un attimo prima, è comunque una cosa che ritorna negli ACMeeting e che dà la possibilità anche a chi è meno addentro a questioni più tecniche, perché appunto ripetiamo che essere hacker non è che è necessariamente relativo alle macchine, però se c'è chi non ha una grande conoscenza delle macchine e vuole saperne qualcosa di più, viene immaginato un percorso base, e il primo, ora non sappiamo bene quando sarà questo su Arduino.
Non lo sappiamo, naturalmente non lo sappiamo con certezza di nessuno, ma tantomeno di questo. Secondo me sarà il sabato, perché
e
ricordo che c'era un vincolo.
Infatti vediamo che inizia il sabato mattina alle 11 proprio con uno di questi seminari di percorso base, autodifesa digitale parte 1.
Parte 1 perché allude ad una parte 2 che l'anno scorso c'era e che quindi si spera c'era anche quest'anno. In realtà il percorso base per quest'anno è stato ancora pochissimo calendarizzato, in genere i volontari si trovano un po' all'ultimo, va spesso così, ma poi alla fine lo si mette insieme. Insomma, una cosa carina dei percorsi base è sempre che è vero che cercano di rendere HackMeeting più potabile a chi magari è interessato ma altrimenti non se la sentirebbe, penserebbe di non riuscire a goderselo, poi in realtà non è mai nemmeno così, ma comunque fanno da invito anche a chi crede di non averne le capacità tecniche, però cercando sempre di non infantilizzare mai le persone che sono davanti solamente perché magari non sanno non so, installare Linux o usare un tal programma di chat, e anzi quindi non è che il percorso base non deve essere pensato come un percorso semplicistico. Inseriti nel percorso base ci sono anche una serie di presentazioni che presentano argomenti più avanzati e come dire, un utente base non deve essere necessariamente un utente che l'unica cosa che fa è andare sul social network però con l'applicazione libera, ma può essere anche una persona che affronta in maniera base, cioè muove i suoi primi passi anche in tanti campi dell'hacking, tipo quello di cui ha parlato, che comunque richiede di permette di creare qualcosa di nuovo e non solamente di usare cose altrui.
Senti, invece sempre alle 11 c'è questo seminario Special Relativity Without Clocks, Matter 6.
Cioè, quante volte ti è capitato di dover dimostrare alcuni aspetti della teoria della relatività ristretta ma non avevi con te un orologio né un campione del metro?
Accidenti, mi è successo proprio ieri.
Esatto, e non sapevi come fare.
No,
immagino.
Sono rimasta mani nude, non sapevo come andare avanti, ma e quindi...
E invece qui troverete la soluzione, una dimostrazione di non mi ricordo cosa della teoria ristretta, perché io non capisco nulla di fisica, ma nulla veramente. E
comunque diciamo che basta conoscere le nuove definizioni di metro e secondo ed avere esperienza dell'effetto Doppler per riuscire a seguire questo seminario.
Sapete qual è l'effetto Doppler? No, guarda, c'è fuori, nemmeno a farlo apposta, l'ambulanza che passa, chissà se i nostri ascoltatori la sentono, e l'effetto Doppler è quello che fa sì che l'ambulanza quando va verso di voi fa no, e invece quando se l'entra fa no, no.
Okay. Ecco, questo è stato infatti molto chiaro, però dovete già avere questa consapevolezza quando arrivate al seminario. Non
però
è
ora che... io ve l'ho data, quindi,
ecco, quindi
le scuse
potete
sono
benissimo
finite.
Partecipare.
Sì, portatevi se volete un compasso e una squadra, perché può far comodo, così anche voi potete mettere in pratica e rifare la dimostrazione mano a mano per convincervi meglio, senza soltanto assistere ad una dimostrazione, potete tranquillamente avere un appoggio e rifarvi tutti quanti i disegnini che servirà a fare. Io dico queste cose perché se leggete nel sito di HackMeeting, per ogni seminario proposto c'è tra i link anche una mail. Quella è l'email della persona, cioè voi potete leggere la mailing list di HackMeeting anche senza essere iscritti. Quindi se cliccate su mail vedete la mail con cui la persona l'ha proposta e anche tutte quante naturalmente le varie risposte. Sì. Quindi c'è anche una, magari il seminario piano piano cambia forma perché una persona gli dice ma sei sicuro che serve così tanto tempo o ti basta così poco? Sì, ma questa parte facciamo a farla vedere, ma quindi ti serve questo oggetto oppure come facciamo? Chiediamo alle persone di portarle. Ecco, se guardate lì vedrete che la persona ha detto secondo me è meglio se abbiamo tanti compassi e tante squadrette, perché così ognuno può rifarsi la dimostrazione senza stare a guardare me che disegno, che poi uno come fa a convincersene.
Quindi spolverate i vostri compassi.
Sì, sì, ma sicuramente l'avete già spolverato molto spesso.
Vogliamo ascoltare un po' di musica?
Vogliamo ascoltare un po' di musica perché dopo torniamo con un'altra corrispondenza. Cioè, noi vorremmo ascoltare un po' di musica, ma io ho chiuso il coso della musica e ora con moltissima fatica ricercherò il coso della musica e ve la farò ascoltare.
Il coso è il termine tecnico che si utilizza in gergo, ma adesso non è che dobbiamo in questa occasione
svelare tutti i segreti, tra l'altro.
E andremo prima abbiamo ascoltato Artificial Kid. Adesso andremo ad ascoltare.
Tu l'hai messa la musica?
Sì, le luci della centrale elettrica con iperconnessi. Abbastanza ricorrente negli ultimi anni.
Anche iperconnessi e in disaccordo con
social network.
I desideri inespressi dove si sono nascosti. Vanno bene i progressi, ma tu come ti senti? I territori promessi sono sotto ai bombardamenti. Tirati da tutte le parti e mai contenti, con visi più scavati, faccine sorridenti. Tu mi allontani e poi mi cerchi. Tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti. I tuoi vent'anni, commenti feroci, polsi sempre appoggiati, alla fine sono passati, abbastanza inosservati. Iperconnessi, sono grandi successi, sono grandi insuccessi, immagini terrificanti per intrattenerci. Sullo schermo nero i riflessi, possiamo specchiarci, ma se ti rivedessi, se riuscissi a toccarti. I segreti sono illuminati in file esposti, spari razzi di segnalazione per cercare di distinguerti. Tu mi allontani e poi mi pensi, tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti. I tuoi vent'anni, pareri agitati, occhi sempre arrossati, alla fine sono passati, abbastanza inosservati. Canta mio diva, lira della rete, imprevedibile come le onde. Cantami della fame, di attenzione, della sete, di ogni idea che si diffonde. Cantami, oliva, dello sciame digitale, l'ironia sta diventando una piaga sociale. Cantami dell'immagine ideale, da qualche parte c'è ancora sporchissimo e reale. Cantami della proprietà privata interiore, del rumore di fondo, della società dell'opinione. Cantami del diritto alla segretezza, alla distanza, alla timidezza. Cantami nei posti dove il wifi non arriverà mai, mai, poi mai, mai, poi mai. Dove il wifi non arriverà mai, mai, poi mai, mai, poi mai. Moltitudine o solitudine, solitudine o moltitudine. Solitudine o solitudine, solitudine o moltitudine, moltitudine o solitudine, solitudine o moltitudine, moltitudine o solitudine, solitudine o moltitudine.
E allora torniamo in onda dopo questo brano per continuare ad andare avanti nella lettura del programma di ACMeeting per sabato mattina. Abbiamo una presentazione molto interessante, un seminario per veri nerd, dice, parla di costruire una calcolatrice con un metodo piuttosto innovativo. Ci racconti?
Sì, ciao a tutti. Ciao. Sì, si tratta di costruire una calcolatrice con dei bicchieri d'acqua. L'idea mi è venuta trafficando un po' con mia figlia di 7 anni che ogni tanto mi dice che la matematica non serve a niente, allora io per convincerlo un po' che a qualcosa serve invento iniziative varie. E parlando con lei mi sono reso conto che si può fare, perché in effetti si può fare anche abbastanza facilmente, una piccola calcolatrice che fa delle somme con dei bicchieri d'acqua. Nel senso che se tu metti in fila due file di bicchieri d'acqua, due file di bicchieri, diciamo 4 bicchieri per fila, e una terza fila su cui poi che utilizzerai per fare il risultato, certo, puoi facilmente applicare il sistema binario. Il bicchiere pieno vale 1, il bicchiere vuoto vale 0, e quando tu hai, come dire, un bicchiere nella prima fila che è pieno, deve sommarsi con un bicchiere per esempio vuoto nella seconda fila, basta svuotare, basta prendere l'acqua del primo bicchiere e metterla nella terza fila, e così hai fatto una somma binaria. Una volta che uno ha codificato semplicemente le regole, che sono poi le cose più complicate, ammontano a quando tu hai due bicchieri pieni e ti porti un riporto, e poi magari questo riporto poi si aggiunge magari a altri 2 bicchieri pieni e così via. L'unica, come dire, piccola complicazione è questa, ma una volta messa lì una tabellina che ti fa capire come convertire qualsiasi numero in una serie di bicchieri d'acqua, e una volta che hai stabilito 3 o 4 semplici regole, puoi fare somme con pressoché qualsiasi numero, a patto di avere un sufficiente numero di bicchieri. E questa cosa è carina perché ti permette di un po' di sfatare la tecnologia, perché tu riesci a far entrare nella logica di un numero binario anche un bambino, lo fai con un gioco, e lo fai con un gioco che non solo ti aiuta a capire la logica binaria, ma ti aiuta anche a capire il fatto che in realtà noi usiamo l'elettronica perché è il modo più semplice, più economico e più veloce di fare queste operazioni, ma di per sé sono operazioni logiche che tu potresti fare anche con delle vasche da bagno, solo che il numero, diciamo, di relay che ci stanno dentro un microchip è piuttosto difficile da replicare con un'infilata infinita di vasche da bagno, però in linea teorica lo
certo, benché ricordo, appena nominato i relay, una presentazione di ormai parecchi anni fa, non so se te la ricordi anche tu, quella di un computer interamente fatto a relè, quindi interamente elettromeccanico, e quindi potevi vedere tutti quanti gli scatti che facevano questi relè, oltre al casino che facevano quando tipo facevi una somma e scattavano tutti quanti i relè.
Esatto. Questa roba serve un po' a, come dire, è un po' tra il serio e il faceto, perché ovviamente è anche un gioco, siamo anche a luglio, fa anche ridere mettersi a giocare con i bicchieri d'acqua, ma è anche effettivamente molto, molto formativo. Peraltro, una volta che hai fatto le somme, con un po' di perizia puoi fare facilmente anche le sottrazioni e anche le moltiplicazioni. Divisione indiana ci infiliamo in una roba un po' più complicata, ma anche le moltiplicazioni ci si può arrivare facilmente.
Beh, le sottrazioni, se usi il complemento a due, basta fare le somme.
Esatto,
bisogna imparare anche il complemento a due, certo.
Esatto, ma infatti è una cosa che ti aiuta a introdurre dei concetti di logica binaria che sono interessanti, che in genere uno studia, come dire, già in età decisamente più avanzata, solo quando si occupa di queste cose in maniera molto nerd o molto tecnica.
Sì. Invece, tra l'altro, la parola overflow non sarà mai così azzeccata come durante la tua presentazione. Perché è veramente un overflow, quando si sommano due serie di bicchieri troppo piene, effettivamente l'acqua si rovescerà in terra.
Esatto. Quindi è veramente un'azione di hacking di primario livello, insomma. Quindi niente, insomma, questa è la faccenda, non è niente di particolarmente complesso così, però mi era venuta in mente questa cosa che è divertente da fare. Poi mi ricordo che l'anno scorso in Valsusa ce n'erano diversi di bambini, avevamo tentato dei seminari un po' più complessi con robottini vari e con Scratch e con altri programmi di questo genere che ti insegnano a programmare, eccetera. Sono carini, però fai fatica a tenerci sopra i bambini, perché sono in genere tutti di età diverse, qualcuno ha voglia, qualcuno no, poi fa caldo, si stufano, poi c'è casino, quello che corre, eccetera. secondo me con un gioco con l'acqua li tieni meglio, va bene più o meno per qualsiasi età, va bene anche per gli adulti che
infatti
naturalmente voglio dire che è abituato a programmare in Python non ha bisogno di questa roba qua, però chi invece
in realtà io non escluderei affatto che magari tante persone anche che sanno programmare sappiano poi come funziona un sommatore binario. Cioè a me è capitato di studiarlo all'università, ma se non l'avessi studiato andava bene uguale, cioè non è che poi non ho mai sentito l'esigenza, mi sarebbe rimasta la curiosità senza averla mai saputa soddisfare. Quindi
è vero, quindi insomma potrebbe essere una grande seminario di rivelazione per un sacco di gente.
Sì, ma ricordiamo i requisiti strettissimi e dal tutto necessari, cioè questo necessario si riferisce che ha due requisiti non aggirabili.
Esatto, assolutamente, tra l'altro sono anche due requisiti piuttosto complessi. Bisogna saper contare fino a due e bisogna anche saper bere un bicchiere d'acqua, perché l'acqua non va sprecata, giustamente, quindi in questa operazione bisogna anche poi utilizzarla senza mandarla sprecata e quindi bisogna pure bere. Quindi niente, a fronte di questi due importanti requisiti si può partecipare a questo seminario che insomma vi farà avanzare potentemente nel mondo della informatica e del digitale.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questa presentazione e senz'altro ci vedremo a Genova, spero già dai primi giorni, ma in ogni caso al tuo seminario che sarà forse, poi chi lo sa, il programma potrebbe sempre variare, sabato mattina.
Benissimo, va bene, grazie a tutti.
Ciao ciao.
Ciao, un abbraccio, ciao.
Quindi andiamo avanti con il nostro programma. Finito il seminario, bevuto il nostro bel bicchiere d'acqua, passiamo al seminario sulla linguistica do it yourself, strumenti per la traduzione assistita. Nell'ambito di questo seminario verrà presentato Omega T, uno strumento che è open source e permette la collaborazione tra diversi utenti, uno strumento per le traduzioni, per la traduzione collaborativa e assistita. E ci sarà anche la possibilità di fare degli esercizi con il software, quindi per chi per lavoro o per passione si occupa di traduzioni.
Sì, è un seminario molto specifico sull'uso di alcuni software in un mondo, mi sembra di capire, in cui in genere la maggior parte dei software sono invece proprietari.
Sì, infatti viene proprio sottolineata che il fatto che Omega T ha queste due caratteristiche fondamentali di essere open source e consentire la collaborazione.
Io mi rendo conto adesso che nel frattempo siamo arrivati nella nostra lettura al pranzo e che subito dopo il pranzo c'era un altro workshop di cui avrei potuto chiedere conto alla persona che abbiamo appena salutato, ma mi sono dimenticato, perché riprogrammare i giornalisti, trucchi ed exploit è sempre a cura di Yattaman.
Sì, che è riprogrammare i giornalisti, diciamo che è un po' un tema ricorrente fin dai primi hack-it, perché c'è un certo modo di approcciarsi a, innanzitutto sono vietate le riprese e le cose passano in un certo modo, non è possibile, non sono giornalisti, non è che circolano liberamente leggendo a loro piacimento quello che avviene, si cerca anche di mantenere un'area, una zona, l'hack meeting, dove ci sia veramente libertà di espressione e di non essere fraintesi.
Certo, e appunto di fraintendimenti, questo workshop che in realtà viene pieno riproposto da almeno un anno, forse anche più volte è successo, si approccia al tema del giornalismo in generale proprio come hacking, cioè dicendo che comunque è un meccanismo che ha un modo di funzionare e se è un meccanismo c'è un modo di forzarlo. E nel frattempo in parallelo c'è invece una presentazione di un libro, c'è una sala con presentazioni del libro a raffica, cioè di vari libri a raffica, e veramente di tipi anche molto diversi. Uno è L'inconscio dentro l'internet, che è diciamo un approccio psicanalitico al tema delle comunicazioni su internet.
Sì, sembra un loro lo definiscono un guardare la tecnologia da un'altra angolazione, quindi si parla dell'ombra, perché si parlerà dell'inconscio collettivo di Jung, di Ballard, quindi un approccio diciamo che muove attraverso la psicanalisi ai social, alle reti sociali, così viene specificato.
Sì, penso alla tecnologia in generale, in realtà avendo letto il libro, però più o meno sì.
Ah, tu hai letto il libro?
Non l'ho ancora finito.
Ah, allora però ne sai sicuramente di più.
di sì, poi che cosa dirà, perché sarà presente l'autrice, quindi cosa dirà io non lo so, perché comunque non è che ci ho capito tantissimo. Infatti sono molto voglio assolutamente andarci per capire di più, perché questa è la sincera verità.
Sì, io lo voglio leggere invece. E poi c'è la presentazione del numero di Zapruder,
che noi abbiamo già presentato in radio e...
Hack the System.
Sì, perché ha fatto un numero proprio dedicato all'hacking, quindi veramente non potevamo esonerarci da, da una presentazione. E poi ancora dopo, nella stessa stanza, un'altra presentazione di un altro libro, di cui qualche cenno l'abbiamo fatto 2 settimane fa, che è Stop al Panico, che possiamo considerare la riedizione di Difesa Legale, un libro edito da Mutuo Soccorso Bologna, che è proprio un opuscolo di difesa legale in generale, cioè non è specifico sulla tecnologia, è una cosa per non sentirsi disorientati e per capire la differenza tra un'inchiesta, un'indagine, un processo, un avviso di garanzia, una sentenza, eccetera eccetera, e quindi non essere spaventati quando la repressione arriva, ma che contiene anche un'ampia appendice fatta proprio insieme a, a varie realtà che poi compongono Hack Meeting.
Ma c'è una citazione della guida intergalattica per autostoppisti in questo titolo? Don't panic.
Immagino di sì. Però Stop al Panico per me è anche la citazione di una famosa canzone.
Che sarebbe?
Degli Onda Rossa Fosse.
Ah.
No.
No. Beh, io sono stata congelata per 20 anni, quindi.
Ma se me era 20 anni fa, vabbè, non
era 20 anni fa, no, quello no, perché me la sera ricordata. E quindi siamo arrivati al.
Forse non era degli Onda Rossa Posse, però erano più o meno quegli anni lì, questo ne sono quasi sicuro.
Ok, allora mi siete essere disattivato qualche relè del sistema operativo durante questo congelamento.
A proposito di sistemi operativi, perché in contemporanea ci sono anche presentazioni di sistemi operativi alternativi per cellulare.
Che, sì, ho capito, ed è anche un discorso abbastanza delicato, perché per quanto ne so io il problema è che è l'hardware, è difficile riuscire a installare dei sistemi operativi che siano liberi, perché è l'hardware stesso che non consente questo tipo di operazione, quindi senza parlare delle difficoltà che ci sono nel momento in cui tu hai un sistema operativo libero sul tuo cellulare, ma tante app che si usano comunemente non riescono a girare, quindi comunichi solo con i tuoi simili, un po' questi sono
sì,
i problemi. No?
Penso sia molto vero, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Il problema dell'hardware, voglio dire, che è un problema soprattutto per fare una comunicazione sicura, però se comunque volete sperimentare, a dire vabbè, con tutti questi limiti già detti io mi accollo che non tutti gli hardware vanno bene e quindi compro in modo mirato, e lo so che non ci funzionerà soprattutto, ma io comunque ci voglio un po' giocare, verranno presentate un po' di alternative di sistemi operativi liberi per smart cosi
per
vari.
i furbofoni. Bene, questo io lo voglio seguire sicuramente.
E poi io passerei, ormai stiamo andando un po' a zig zag per motivi direi di conduzione, a spazio di comunicazione no like, di cui vorrei far parlare con questo prodigio della tecnologia, che è la registrazione di una corrispondenza che abbiamo già fatto poc'anzi, ho alcuni dei curatori di questa presentazione. Allora, siamo al telefono con uno dei relatori di uno dei seminari, anzi più un dibattito che un seminario, che ci sarà ad Hack Meeting, in particolare sabato ci sarà questo seminario dal titolo Spazio di Comunicazione No Like, e penso che, come dice il titolo, sarà soprattutto uno spazio per il confronto su un tema che, come la parola like suggerisce, è il tema dei social network. Ti va di raccontarci qualcosa di più?
Certo. Allora, è diventato un dibattito e non solamente un talk frontale, in quanto ci siamo resi conto dopo breve tempo che non avevamo delle risposte precise da dare e che ci sarebbe anche sembrato spiacevole arrogarci il fatto di darle. Il dibattito è stato composto da diversi gruppi, c'è un gruppo che si chiama Unit A Club, che sta a Milano, un altro gruppo che è il collettivo Frammenti, che sta vicino a Milano, e un altro gruppo che è il gruppo Ippolita, che è un po' sparpagliato ma comunque sta anche in parte a Milano. In interminabili discussioni che si sono svolte durante l'anno, la questione dei social è stata grandemente dibattuta. Credo che la fase più ricorrente, quella che a me non è già così più, che mi sento di ricordare, fu più o meno quella nasce il centro della piazza, diventa a un certo punto un centro commerciale, che cosa fai? Cioè, apri un negozio o ti pianti un casino dentro la piazza? Da qui l'idea di quello che potrebbe essere il sabò digitale, cioè le boccole incastonate nell'ingranaggio digitale dei social, che è un'idea che è stata sviluppata da un altro gruppo che orbita intorno a Unita Club, che è un po' un laboratorio per questi gruppi, e da lì tante altre cose. Comunque sì, la relazione abbiamo deciso di partire da una parte di, abbiamo deciso di farla in maniera abbastanza leale, secondo me, perché abbiamo deciso di partire da una parte di pratica, e cioè cominciare con raccontare cosa era stato fatto, cosa era stato sperimentato e che cosa ne era stato raggiunto dalla sperimentazione. Poi da una parte di desideranda, cioè una specie di lista della spesa, come qualcuno la definì a un certo punto, è tipo: ma noi dovremmo questo o quest'altro, oppure proviamo a farlo al negativo, noi non vogliamo questo e non vogliamo quest'altro. E poi ci siamo resi conto che comunque le voci erano talmente differenti, talmente frastagliate, che comunque il dibattito sarebbe stata comunque la cosa più importante.
Io immagino, quando hai detto noi vogliamo questo, vogliamo quest'altro, mi sono immaginato, no, la prosecuzione della frase, che sarebbe potuto essere: vogliamo questo da un social network o vogliamo questo da chissà cosa, perché naturalmente penso che parte della discussione sia proprio il quando facciamo alcune richieste sui nostri modi di comunicazione, sempre per rievocare il titolo di lancio del dibattito. Evidentemente la comunicazione non può essere, come dire, non si può partire a priori dall'esigenza di un social network e poi capire come lo vogliamo, ma vogliamo innanzitutto, credo, chiederci come vogliamo relazionarci con i nostri simili o meno simili.
Sì, infatti il titolo è Spazio di comunicazione, proprio perché non voleva contenere già una gabbietta nella quale inserirsi. Ci siamo domandati a un certo punto se alcune modalità di comunicazione, alcune modalità anche derivate da quelle più serie, da quelle commerciali, non facessero a un certo punto l'effetto, la fine di quello che potrebbe essere LibreOffice rispetto alla suite di Microsoft Word, cioè un clone di un qualche cosa già esistente che però noi non abbiamo né desiderato né progettato e ci è stato imposto e abbiamo dovuto imparare ad utilizzarlo a nostro malgrado. LibreOffice magari funzioni molto bene, che si data che esiste un software libero o comunque aperto, e in questo caso comunque è un clone di qualcosa già esistente, è fatto perché le persone che usavano già il software di prima fossero in grado di utilizzarlo in maniera efficace.
Certo, sì, la differenza è che
potremmo desiderare.
Sì, diciamo che magari, no, appunto, rimanendo nell'analogia, si possono fare le critiche a Office, ma in particolare quello veniva incontro alla disponibilità del software più che a un'idea di cambiarlo, mentre quando si parla di Facebook è vero che una parte delle critiche si concentra sul fatto Facebook o altri social network, ma insomma soprattutto Facebook, ci si concentra sul fatto che certe aziende, un pugno di aziende, abbiano il monopolio della comunicazione tra le persone, perché poi questo è, ma il tema del monopolio credo che non possa essere l'unico argomento in questione, appunto, altrimenti ci basta un clone qualsiasi purché sia.
Esatto. Allora, che Facebook sia un monopolio vale la pena comunque ricordarlo, in quanto non so se la cosa è già completamente assunta, però sì, il social network. Ma c'è un'altra cosa, per esempio, mi dispiace ricordare il discorso delle parole sono importanti, ma questo oggetto qua è stato chiamato social network e lì c'è già stata hanno già barato all'inizio, nel senso che io posso benissimo aprire un centro commerciale e chiamarlo centro di aggregazione giovanile, e magari lì ci vanno o per anziani, e lì ci vanno i giovani o magari ci vanno le anziane, ma questo non toglie che sia comunque un centro commerciale, non è un centro di aggregazione.
Certamente, oltre al fatto in genere dare un nome nuovo a qualcosa indica che quella cosa più o meno prima non c'era, no? O era molto diversa, quindi come se prima non fossero esistite le reti sociali.
Ma infatti prima esistevano, e credo che lo sapevamo molto bene, ma o che fosse il canale IRC col quale ci siamo coordinati per fare questo intervento radiofonico, piuttosto che addirittura le mailing list sono un social network.
Certo, tra l'altro mi colpisce molto, tu sottolineavi, no, l'importanza di dire che questo è un monopolio, e io credo che in realtà sia anche abbastanza diffusa come idea il fatto che Facebook, ma come anche gli altri giardini chiusi, sono un monopolio. Sfugge forse ai più il fatto che però non è che è naturale che una cosa sia un monopolio, perché se l'email è a suo modo un social network, nel senso che mette in comunicazione persone, allora la mailing list è un social network federato. E tutto questo è tecnologia che collaudata è davvero dir poco, cioè è ovvio che prima le comunicazioni non fossero monopolizzate, mentre in qualche modo si sta più o meno rimuovendo questo fatto e come dire, si deve innovare, passami il termine, per portare una tecnologia che interoperi tra più soggetti, perché ormai è proprio, mi sembra, no, cambiato il modo in cui si percepisce internet, che nasce come comunicazione di più reti messe insieme a tutti quanti i livelli, e inizia pian piano a diventare qualcosa di sempre più simile a monopoli a fianco l'uno all'altro.
Sì, noi sappiamo benissimo che da dove tu spunti dalla rete in maniera geolocalizzata piuttosto che da quale strumento stai usando, media fortemente la tua esperienza e a quello che riceverai o quello che potrai donare. Se internet ci è stato presentato come un fantastico strumento di interazione e assolutamente differente dal media televisivo, il quale era unidirezionale, diciamo che per esempio l'esperienza di internet sui telefonini sì, certo, permette un'interazione, cioè permette di mettere su contenuti, ma lo permette in maniera assolutamente immediata, per lo più con dei software assolutamente commerciali, i quali non sono per nulla neutrali rispetto alla comunicazione che passa, e anzi la mediano in maniera forte, determinata, e se ti vai a scavare un attimino scoprirai anche quali sono i poteri che ti stanno dietro.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per la corrispondenza e naturalmente parteciperemo al dibattito ad Hack Meeting. Ricordiamo che questo dibattito in particolare si terrà sabato 7 al Burida di Genova, come tutto quanto l'Hack Meeting. A presto, ciao.
A presto. Dirty computer walking by. If you look closer, you'll recognize. I'm not that special. I'm broken time. Crashing slowly. The bugs are in me. Dirty computer.
Torniamo in studio, stiamo qua le dita nella presa, stiamo facendo una bella carrellata fra tutti quelli che saranno i seminari dell'Hack Meeting dal 6 all'8 di luglio a Genova presso il centro sociale Buridda. E siamo arrivati al sabato, eravamo il sabato pomeriggio.
È il sabato pomeriggio che tipicamente è proprio il momento più caldo di diciamo dal pomeriggio alla sera di sabato, è penso il momento più frenetico, penso l'unico momento in cui la cena a un certo punto passa in secondo piano. quelle cose che quando succedono è un segnale, è successo qualcosa. E nel pomeriggio in realtà noi in questo abbiamo aggiunto, prima andavamo più in ordine, poi sì, abbiamo iniziato a sbarellare,
ma tanto diciamo la verità, insomma un pochino il programma è fatto anche per
certo, l'abbiamo anticipato noi.
Sì. E quindi torniamo alle 3 di pomeriggio dove ci sarà Zen Room,
che è una presentazione molto tecnica, visto che parla di macchine virtuali portabili per funzioni crittografiche.
Sì, sempre comoda, no?
Comoda, perché io per esempio ne avevo una, ma non è portabile. Quindi l'ho lasciata a casa e poi quando ero in giro...
Non potevi crittografare le tue comunicazioni.
Esatto.
E quindi tutti sentivano quello che dicevi agli altri e capivano quello che dicevi.
Ma sospetto che in realtà questa cosa non sia pensata per crittografare comunicazioni, però non è che ne sono sicuro, non l'ho capito davvero.
Devi seguire il seminario.
Dovrei seguire il seminario, però è in contemporanea ad un altro seminario che mi interessa, quindi punto sul fatto che magari uno fa ritardo e l'altro no.
Ok, quindi ci sta bene anche questa possibilità, non vi disperate, se i seminari che volete seguire sono in contemporanea non vi disperate, perché tutto può cambiare.
Però subito dopo
abbiamo quello per riprogrammare i giornalisti.
No, quello è
in contemporanea. Subito dopo abbiamo Object Recognition, come compromettere la robustezza di sistemi di sicurezza basati sulle intelligenze artificiali.
Sempre quindi parlando dall'idea che se l'intelligenza artificiale è un meccanismo, ci sarà pure un meccanismo con cui puoi un po' fregarli, e qui parla di fare immagini, cioè di alterare immagini che ad occhio nudo sono uguali, ma invece dal punto di vista di un sistema magari di catalogazione, non so, qualcosa del genere, automatizzato, basato su machine learning, quello invece non gli sembrano per niente uguali e invece così lo freghi. Questo è il tema.
Ma invece criptocose?
Criptocose è molto particolare, soprattutto per la modalità. La descrizione dei seminari in genere contiene anche non soltanto l'argomento, ma anche la modalità, e secondo me la modalità di questo è piuttosto interessante.
Perché? Che modalità?
Vuol dire che non l'ha letto, se dici no, ciò, non ti ho scoperto.
Non sono preparata.
Non sei preparata.
Aiutami.
È carino perché c'è una persona che dice la crittografia in termini teorici va piuttosto avanti e a volte si fanno delle invenzioni matematiche di metodi nuovi, che però ancora non è tanto chiaro quali applicazioni possono avere nel reale. Oppure l'applicazione che attualmente hanno, magari ce n'è una con cui sono stati pensati, però potrebbero anche averne delle altre, e magari però ancora non ci abbiamo pensato perché magari nessuno le conosce. E quindi farà una presentazione di varie tecniche nuove di crittografia, parlando quando la hanno dei attuali usi principali, cioè quelli a cui si è già pensato, e però chiedendo alle persone se questa cosa secondo loro può avere qualche uso migliore. Per esempio un caso interessante che c'era scritto bene anche nelle mail è di un sistema per fare le credenziali anonime, che sono qualcosa che viene sviluppato pensando al voto elettronico, e che però di principio potrebbero anche servire per qualcosa di più interessante, non il voto elettronico, che alla fine detta molto prosaicamente è un po' una stupidaggine. Se volevamo il voto bastava andare a votare, e quello elettronico non ci risolve nulla di nulla.
No, non cambia le cose. E quindi andiamo verso la sera, ma abbiamo un altro intervento.
Abbiamo un altro
telefonico.
Intervento.
Anche molto interessante, perché almeno per me mi interessa molto questo discorso. Andiamo a parlare dell'identità, giusto? Delle questioni identitarie.
Beh, parleremo di identità, adesso vedremo nel talk, soprattutto nella corrispondenza, dal punto di vista diciamo del tracciamento della nostra identità quando vogliamo usare dei servizi su internet. E buonasera, siamo in collegamento con il relatore che presenterà un seminario ad Hack Meeting per adesso sabato, ma il programma è naturalmente provvisorio, dal titolo Spunti, strumenti e conseguenze sull'abuso del concetto di identità. Ciao!
Ciao a tutti e a tutte.
Sì, ti parlo un po' di questa idea che mi ronzava in testa da un po' di tempo. Vuole essere più innanzitutto la forma, vuole essere più una chiacchierata e uno scambio che una relazione di tipo monodirezionale. Io volevo condividere con chi era interessato le occasioni in cui mi sono chiesto qual era l'atteggiamento da tenere nei confronti di qualcuno che ti chiedeva di manifestare la tua identità, tipicamente servizi commerciali, sto parlando di questo, non di...
Ok, quindi stiamo parlando, diciamo, dell'identità dal punto di vista del tracciamento e direi anche, se mi permetti di fare un passo in più, dell'avanzamento da parte di agenti vari, che appunto sono sia commerciali ma non solo, di staticizzare molto l'identità, dire che l'identità è una sola e dovrebbe accompagnarci in tutti gli aspetti della nostra vita, giusto?
Sì, sì, giusto, questo è il succo della questione. Non è una questione filosofica, non volevo fare una digressione, non volevo affrontare la cosa dal punto di vista del concetto di identità. Semplicemente il problema è che a volte viene richiesto anche per cose effimere o futili, come è solo un esempio e non è il centro del talk, come ad esempio la manifestazione di sé su un social network, viene richiesto che tu ti presenti con la tua identità canonica, cioè l'identità che viene certificata per te da uno stato, ad esempio. Questo mi pare assolutamente sproporzionato rispetto al modo in cui viene fruito il mezzo, e quindi volevo condividere, diciamo, delle riflessioni, delle esperienze, ma anche degli strumenti tecnici e degli approcci pragmatici alla questione.
Va bene, ti va di farci qualche altro esempio, anche se naturalmente gli esempi hanno sempre il grande limite, appunto, magari di fuorviare da un problema più generico un problema, un esempio di manifestazione di questo genere di problemi, un po' l'hai già accennato, e anche magari un esempio o di soluzione o comunque di tipo di approccio al problema che ci può indirizzare verso una soluzione.
Sì, guarda, il nocciolo di questo ragionamento, ed è quello che voglio portare come esempio guida ad ACT Meeting, mi è venuto quando io avevo la necessità di registrarmi per dei servizi online di tipo sistemistico. Volevo un piede dentro internet, quindi per esempio volevo offrire un sito web e volevo farlo in maniera non anonima a tutti i costi, altrimenti avrei usato altri strumenti, mi vengono in mente gli hidden service di Tor. Però volevo usare un profilo, un'esposizione della mia persona più piccolo possibile su internet. Quindi mi sono chiesto qual era il modo e quali erano gli strumenti di cui ci potevamo dotare tutti con facilità, senza troppa complicazione, qual era il modo per non rivelare la propria identità e non dare strumenti perché questa identità fosse questa identità, l'identità canonica, la propria posizione, che già è ad esempio un'informazione molto importante, potesse portare alla ricostruzione della propria identità canonica da parte...
Quindi diciamo, se non una forma di anonimato, ma un modo comunque per non essere completamente tracciabili, almeno dal punto di vista commerciale.
Sì, sicuramente dal punto di vista commerciale. In realtà gli strumenti che ho cercato di elencare dovrebbero, nella mia comprensione, ed è anche per questo che voglio avere uno scambio, nella mia comprensione dovrebbero tutelare anche dal punto di vista di un'indagine ovviamente non da parte delle forze dell'ordine o delle istituzioni, ma da parte del fornitore di servizi.
Va bene, io ti ringrazio e ricordo che questo seminario, come tanti altri, sarà all'ACT Meeting a Genova, probabilmente il sabato, ma nessuno può esserne certo. L'invito è sempre quello di farsi tutto quanto l'ACT Meeting dall'inizio alla fine e non venire per questo o quel seminario specifico. Ciao.
Ciao.
Torniamo in voce dopo questa corrispondenza registrata, e però torniamo anche indietro nel tempo in questa nostra carrellata di seminari, perché uno di quelli che avevamo presentato ormai parecchio tempo fa e che avremmo voluto, di cui avremmo voluto fare una corrispondenza, ma credevamo di non potere, e invece hai visto quante cose
magicamente
poi...
grazie alla tecnologia telefonica.
Grazie alla tecnologia telefonica, anche alla tecnologia telefonica cellulare, diventano possibili. Ciao.
Ciao.
Ah, eccola, eccola, ci sente. Benissimo, noi volevamo chiederti qualcosa su questo seminario molto particolare che vediamo, che è Linguistica Do It Yourself, strumenti per la traduzione assistita. Allora traducici.
Ok, questo è un talk che in realtà mi è stato commissionato perché da un po' di tempo che quando vengo alla clinica ho occasione di discutere con della gente che mi parla delle loro, dei loro problemi di traduzione, delle strategie di traduzione che usano, e mi sono accorta che non sappiamo proprio bene utilizzare questi strumenti traduttivi automatici. Sono rimasta abbastanza sconvolta nello scoprire che quasi tutte le persone con cui parlo traducono con carta e penna o direttamente da editor di testo, e allora ho pensato di dare un piccolo talk per spiegare.
Parliamo
questo strumento.
Traduzioni di testo?
Traduzioni di testi, sì. Omega T funziona su testi specificamente. E più o meno lunghi, è comodo se bisogna tradurre un testo abbastanza lungo come un libro. L'idea ci è venuta perché con la mensa occupata stiamo traducendo al momento un libro e facciamo uso di questo strumento, che ci sembra comodo soprattutto perché permette di lavorare più persone nello stesso momento, anche quando queste si trovano dislocate per il mondo.
Ok, quindi collaborazione istantanea, non ora faccio io, dopo fai tu.
Collaborazione che può essere istantanea, tutto viene salvato all'interno di una repository e automaticamente il programma mantiene in memoria le scelte traduttive, così che chi traduce altre parti del documento dopo, in altri momenti della giornata, può avere accesso alle stesse scelte della persona che ha tradotto prima, e quindi si mantiene la coerenza all'interno di tutto il testo.
Allora, io ho un po' di domande, di curiosità sull'argomento, e la prima curiosità è se, come dire, se la maggior parte delle persone che usano invece dei programmi, quindi che non fanno a carta e penna, invece utilizzano magari degli strumenti proprietari, e quindi diciamo se c'è uno strumento proprietario più famoso che poi diventa anche egemone sul mercato, o se in realtà la maggior parte delle persone non usa proprio niente.
No, la maggior parte delle persone, vabbè, traduttori professionisti usano degli strumenti proprietari. Il più famoso, che è conosciuto da chiunque studi traduzione, è Trados, e però anche Google si sta inserendo nel mercato della traduzione assistita, perché noi di Google conosciamo appunto il traduttore automatico, ma in realtà Google ha un software di traduzione assistita che funziona nella stessa maniera di Omega T, che invece è la versione open source.
Ho capito. E l'altra domanda che ti volevo fare era credo, non lo so, magari è una domanda che interessa a chi vorrebbe seguire o ci sta pensando se seguire il tuo seminario, era quanto sono complicate queste tecnologie e se ne vale la pena solamente se devo tradurre, come state facendo voi, un intero libro, o se in realtà sono tecnologie abbastanza semplici e possono essere comode anche per tradurre un po' meno.
Secondo me la curva di apprendimento è un po' ripida all'inizio, ma definitivamente ne vale la pena anche solo se pensi di tradurre documenti dello stesso stile, comunque molto simili, nel corso del tempo. Per cui, per esempio, anche solo volantini di un collettivo, perché è uno strumento che permette di tenere in memoria, appunto, come ti ho detto prima, le scelte traduttive. Questo significa che man mano tu costruisci una collezione di testi, lo strumento funziona sempre meglio.
Ho capito, quindi per esempio se traduci...
Io l'ho usato anche... Scusami, l'ho usato anche per tradurre banalmente volantini o testi più corti, diciamo.
Ho capito, quindi per esempio se c'è qualcuno che magari abitualmente traduce articoli da un certo blog o da vari blog che più o meno parleranno di un certo argomento, se no non se ne spiegherebbe il senso, dovrebbe considerare l'utilizzo di questi strumenti e quindi potrebbe trovare utile questo talk.
Sì, consideratelo perché salva un sacco di tempo e non è difficile imparare. È strano per chi è abituato a tradurre con carta e penna, ma definitivamente ci risparmia un sacco di tempo alla fine.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo per questa presentazione e ci vedremo all'ACME Meeting a Genova.
Va bene, ci vediamo alla meeting. Un bacione.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
E abbiamo quasi finito il nostro viaggio nel futuro, nell'Hack Meeting che si terrà dal 6 all'8 a Genova, dal 6 all'8 luglio.
Dal 6 all'8, ma che, come diceva proprio il genovese intervistato, già da domani sono pronti con l'ospitalità, quindi chi volesse venire prima, ed è una cosa che si consiglia a tutti di fare, chiaramente purtroppo gli impegni lavorativi o di altro genere per molte persone rendono la cosa complicata, ma se potete considerate di passare qualche giorno prima, che poi non ve ne pentite.
Sì, perché poi, come si diceva, l'Hack Meeting non ha organizzatori e partecipanti, sono tutti sia organizzatori che partecipanti, quindi chiunque possa andare prima a dare una mano è benvenuto. Poi quindi finiamo con la cena, e dopo la cena c'è l'ultimo seminario, analisi di un sistema di sensing, ovvero come legare una bicicletta a un traliccio della luce usando un filo d'erba. Bello, molto zen.
L'immagine mi è piaciuta veramente moltissimo anche a me, cioè la somma dei problemi, no? Che ci sono, pensate quanti problemi: appoggiare una bicicletta, legare ad un palo della luce e legandola con un filo d'erba, mi è sembrato molto bello. Dopodiché non sono sicuro di aver capito quali, cioè non so proprio immaginare quali saranno i problemi di un sistema di licensing, perché non ho mai visto un sistema di gestione delle licenze di software, non me ne sono mai curato, però magari invece sarà interessantissimo per scoprire quali cose si scopriranno, visto che dice questo è un grande caso in cui si fa hacking su software male ingegnerizzati, quindi sarà un software fatto male e si scopre che ci puoi fare un po' di tutto, e quindi staremo a vedere che cosa si riuscirà a fare.
Dopodiché ci saranno i fantastici 10 minutes per concludere la nottata in bellezza e scivolare nella domenica mattina, perché poi a mezzogiorno della domenica, quindi qualche ora di sonno concediamocelo, ci sarà l'assemblea plenaria conclusiva, che è un altro momento molto importante, perché è il momento in cui ci si saluta, si rilancia per l'anno successivo, si tirano le fila di quello che è avvenuto.
Eh sì, diciamo, se le assemblee ci sono tutti quanti i giorni, la maggior parte, insomma, in genere il venerdì e il sabato, le assemblee sono soprattutto tecniche, ci stanno anche delle discussioni, ma sono più contenute, anche chiaramente perché quell'assemblea più di un'ora non dovrebbe durare se tutto sta andando bene, e mentre invece quella finale è un momento di discussione, di riflessione su, insomma, è un'assemblea, diciamo, più prettamente politica, non che le altre siano invece impolitiche, però quella della domenica lo è certamente in misura maggiore.
Sì, poi sono occasioni in cui ci si incontra con persone che vengono da tutta Italia, non solo dall'Italia, quindi insomma sono anche gli ultimi momenti in cui si può veramente discutere faccia a faccia, stando insieme, senza ritornare subito sulla mailing list che tiene in piedi tutta la comunità durante l'anno.
A proposito di comunità internazionale, noi ne abbiamo saltato uno, come no, di Talk, sì, durante le presentazioni, perché non ha un orario e quindi non è in calendario, ma sul sito c'è, è che ci siamo distratti. Però secondo me, per parlare del Transhack Meeting, cioè della meeting transnazionale, sei più preparata tu?
Sì, preparata perché relativamente, perché ho seguito la mailing list del Transhack Meeting, perché l'ultimo Transhack Meeting fu nel 2004,
un po' di anni fa,
mi avevano
ormai
scongelato,
sì,
temporaneamente nel 2004.
Tu ogni cosa comunque l'attribuisci al 2004, se posso dire.
No,
anche
prima
quell'altro,
ho detto 98 e 99.
Ah, avevo capito, erano che anche quella del 2004.
Delle fasi di lucidità.
Va bene, va bene.
Brevi fasi di lucidità. Ed era a Pula, era stato a Pula. E la Transhack Meeting è un hack meeting che però raccoglie persone che vengono anche dal resto d'Europa. Quindi vuole essere un po' più multilinguistico, diciamo. Cioè, ci dovrebbe essere un'attenzione un po' più particolare alla lingua, e quindi le traduzioni, e quindi la possibilità di anche capirsi, anche se comunque già anche negli hack meeting vengono spesso persone dal resto d'Europa.
Sì, certo, principalmente vengono italiani, ma la presenza, sì, di internazionali è normale. Sì, ormai è consuetudinaria.
E quindi questo Transhack Meeting dal 2004, sono passati più di 10 anni, è stato rilanciato finalmente da circa un anno, è un anno che la lista discute, organizza, è stato individuato un posto, si svolgerà a Tarnac in Francia, che è al centro della Francia, non è veramente semplice da raggiungere, però ci saranno tutte le indicazioni dopo e le mappe. E a Tarnac il luogo è stato già visto, insomma, c'è cioè una comunità che è attiva, che esiste sempre, che stanno lì, insomma. E quest'anno ci sono soprattutto le persone che ci stanno lavorando, sono italiani, francesi, spagnoli. E come ogni hack meeting che si rispetti, ancora ovviamente non si ha una lista dei contenuti che avranno luogo, dei seminari, ma visto che il Trans Hack Meeting accadrà
nell'agosto,
il weekend prima di Ferragosto, mi sembra.
Va bene.
Sì, e quindi si saprà soltanto a ridosso di questo weekend quelli che saranno poi i contenuti. L'unica cosa che ho visto,
quindi l'11-12 agosto,
di cui sono certa, è che ci sarà un seminario sulla fantascienza speculativa femminista, e questo io probabilmente non riuscirò ad andare. Quando ho visto che c'era questo seminario mi si è un po' spezzato il cuore e mi è ritornata la voglia di trovare il modo di arrivarci. Comunque, ecco, ci sarà un momento durante l'hack meeting in cui si discuterà dell'organizzazione del Trans Hack Meeting.
Esatto, non sappiamo ancora bene quando, però perché ancora non è fissato in calendario, ma tanto se anche fosse stato fissato, le cose non sono fissate proprio bene, sono fissate, cioè, tipo i post-it.
Più caos.
E direi che con queste parole di entropia possiamo salutarvi. Sono ormai le 22:47, è stata una trasmissione lunga e forse anche un po' stancante, con questa sequela di argomenti e di voci, ma speriamo comunque interessante. Se volete riascoltarla, o se l'avete ascoltata solamente un po' e vi siete persi l'inizio, potete ritrovarla sul sito ondarossa.info, sito su cui naturalmente trovate anche tantissimi altri materiali che questa radio ogni giorno produce. E radio che da domani mattina riprende con il palinsesto. Ora è notte, vi salutiamo lasciando la palla al compagno automatico, e invece domani mattina si riprende con l'informazione.
Ciao.
Vi ricordo che la radio che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, che trasmette sugli 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e dintorni, che potete ascoltare per l'appunto da ondarossa.info, che potete chiamare allo 06 49 17 50 e che ha veramente sempre bisogno delle vostre sottoscrizioni. Trovate tutti i modi per farlo sul sito ondarossa.info, e uno dei più apprezzati è sempre quello di passare alle iniziative. La prossima che abbiamo in programma è il 5 luglio, che è proprio il giovedì subito prima di Hack Meeting, quindi voi dovete andare lì il 5 luglio all'iniziativa alla SNIA, cioè il concerto di Rebecca Lane, la terrorista del Savore. È un concerto bellissimo. Voi andate lì, poi dopo il concerto vi fate un'ora e mezza, due di sonno, perché poi dopo dovete subito ripartire alla volta di Genova e non perdervi nemmeno una delle tantissime cose che abbiamo appena presentato.
Ci vediamo all'Hack Meeting.
Ciao.
Ciao.